Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata di Doppio Passo qui su Radio Sudoschweiz. Come di consueto appunto questo programma con la sottoscritta Chiara Beltraminelli a tenervi compagnia per la prossima oretta, quindi fino a circa le 21, ha come scopo quello di valorizzare la lingua italiana, quindi a volte abbiamo delle interviste con delle personalità del nostro territorio, abbiamo dei temi diciamo così un po' più leggeri che possono spaziare dall'oroscopo a, non lo so, le mete migliori per le vacanze di questo 2021. Questa sera invece saremo un po' più seri. Ebbene sì, perché abbiamo pensato insieme alla redazione di fare una puntata che potesse essere a scopo informativo, perché il 13 giugno a livello federale toccherà votare su molti temi. Diciamo che però quello più scottante, quello più chiacchierato nell'ultimo periodo è quello delle due iniziative legate all'agricoltura, quindi al divieto di utilizzo dei pesticidi e delle acque pulite. Insomma, poi andremo a entrare nel dettaglio con i nostri ospiti, perché ebbene sì, per cercare di dare un'impronta più neutra possibile, abbiamo deciso di invitare due esponenti per quanto riguarda queste votazioni, ovvero Nicola Schönenberger, biologo e capogruppo dei Verdi in Gran Consiglio per il Sì, e Sam Genini, gran consigliere, segretario agricolo cantonale e direttore dell'Unione Contadini Tecinesi per il No. La mia idea era proprio quella di arrivare alla gente, di arrivare anche a chi di solito di politica non si interessa e di agricoltura non ne sa granché, con una puntata che possa in qualche modo essere fruibile davvero per tutti quanti. Ho cercato di fare questa intervista portando più informazioni possibile, spero che in qualche modo possa esservi utile e ora ovviamente dopo la musica lascio la parola ai nostri ospiti. Ben ritrovati su Radio Sudoschweiz, sono Chiara Beltraminelli, come detto prima, questa sera rispetto al solito ci occupiamo di una tematica un po' differente, quindi quella che riguarda due temi molto scottanti a livello di votazioni federali. Si andrà a votare il 13 giugno per delle iniziative che sono state proposte riguardanti dei pesticidi e le acque potabili. Cominciamo con la parte del sì, infatti abbiamo come ospite il biologo e capogruppo dei Verdi in Gran Consiglio, Nicola Schönenberger.
Buonasera e grazie per l'invito.
È un piacere per noi, caro Nicola, posso darti del tu?
Certo, senza problemi, anzi, mi fa piacere.
Averti dei nostri, per rompere un po' il ghiaccio, visto che mi piace sempre farlo, com'è essere in radio? Una cosa che ti piace, un media che ti soddisfa?
Ma sai, Chiara, devo dire, la radio è forse quello che è il media che mi piace di più di tutti, perché è più puro, più essenziale, e almeno in passato a far radio, le volte che sono stato intervistato, mi sono sempre divertito molto, quindi grazie ancora per l'opportunità.
Ci mancherebbe, grazie a te davvero per la tua disponibilità. Come dicevo, quindi il mio obiettivo con questa puntata è di portare questi temi e renderli fruibili anche alle persone che magari di politica o in questo caso di agricoltura e ambiente non si interessano, perciò in realtà la macro domanda, la grande domanda che io ti pongo questa sera è: perché votare sì?
Allora, ti ringrazio. Sì, grossa domanda, grosso tema. È chiaro, le due iniziative chiedono cose leggermente diverse fra di loro, però essenzialmente chiedono l'abbandono dell'utilizzo dei pesticidi di sintesi nella produzione agricola. Lo chiedono perché ci si rende conto sempre di più dei problemi che provocano i pesticidi chimici, i pesticidi sintetici nell'ambiente e per l'essere umano, per la salute. Essenzialmente ogni volta che una nuova molecola viene messa sul mercato da parte di chi le sviluppa, da parte dell'industria, si promette o si prevede o si pensa che questa sostanza abbia un solo obiettivo, ovvero quello di contenere o di distruggere una malattia di una pianta coltivata o un insetto dannoso delle colture o qualcosa di questo tipo. Ci si rende conto però poi con la ricerca che avanti la scienza che questi pesticidi, queste molecole tossiche hanno degli effetti spesso e volentieri molto più vasti, quindi li ritroviamo nelle acque superficiali, nei nostri fiumi, spesso a livelli molto importanti con i limiti di legge superati anche per ordini di grandezza e per mesi di fila con più prodotti che superano i limiti contemporaneamente, quindi queste sostanze si dilavano dai campi e finiscono in natura, dove poi hanno un'influenza negativa sugli organismi acquatici, ma anche su su altri organismi, gli uccelli per esempio, e poi ci si è anche sempre più resi conto che i pesticidi hanno anche influenza, possono avere un'influenza negativa sulla salute umana. Pensiamo ad esempio alla questione del clorotanolil, che è una storia recente, i cui prodotti di degradazione sono considerati probabilmente cancerogeni per l'essere umano. Ebbene, li ritroviamo oggi in buona parte delle falde acquifere dalle quali si prende l'acqua potabile dell'altopiano, ma anche nella Svizzera italiana, tant'è che sono circa un milione e quattrocentomila persone che giornalmente bevono dell'acqua di falda che supera i limiti di legge per il contenuto di pesticidi. Quindi è anche risaputo, ad esempio, che in Francia, dove certe malattie, certi tumori o certe malattie degenerative del sistema nervoso sono considerate delle malattie professionali, in particolare degli agricoltori stessi, che chiaramente usando queste sostanze sono i primi ad essere esposti in maniera importante. Quindi l'effetto sulla salute da un lato, l'effetto sulla biodiversità, sull'ambiente dall'altro, è questo problema di fondo delle acque che sono mobili, che trasportano queste sostanze, spesso molto persistenti nell'ambiente, e poi si ritrovano lì dove non dovrebbero essere.
Siete sempre in compagnia di Doppio Passo, programma di lingua italiana nel palinsesto di Radio Sudoschweiz. Siamo al momento al telefono, quindi nostro ospite, i nostri microfoni, con il biologo Nicola Schönenberger, che appunto ci stava spiegando quali sono le motivazioni per votare sì in vista delle appunto votazioni del 13 di giugno. Abbiamo parlato, Nicola, dell'impatto su salute e ambiente, ma già fuori onda mi spiegavi qualcosa che invece, per quanto riguarda la fazione del no, c'è un po' uno spauracchio nei confronti di costi e rendimenti.
Sì, è vero, la paura o l'argomento che viene spesso sollevato è quello, da un lato, che la produzione agricola in Svizzera non sarebbe più in grado di soddisfare i bisogni di alimentazione, quindi il rendimento agricolo per unità di superficie si ritroverebbe drasticamente ridotto, e dall'altro questi alimenti, che poi si troverebbero in una situazione di penuria, sarebbero poi molto più cari rispetto all'attuale. Io penso che ambedue le affermazioni siano un po' un mito, un po' una leggenda. Innanzitutto perché vengono in parte, in particolare quella sul costo, che sarebbe 50% più cara o qualcosa del genere, la valutazione del costo viene da una perizia che è stata commissionata all'Università di San Gallo da parte dei contrari alle iniziative, che tuttavia questa perizia parte da dei presupposti che sono scorretti rispetto al tema in votazione. La perizia confronta l'agricoltura convenzionale odierna di oggi con l'agricoltura biologica odierna, quando le iniziative chiedono l'abbandono dei pesticidi di sintesi. L'agricoltura biologica va molto oltre rispetto all'abbandono dei pesticidi di sintesi, perché ha tutta una serie di altri requisiti, per esempio il non utilizzo di fertilizzanti di sintesi. Queste iniziative permetterebbero ancora di utilizzare fertilizzanti, e sappiamo tutti qual è l'effetto di un fertilizzante sulla crescita di una pianta, quindi sul rendimento agricolo. Per anche la questione del costo, un altro aspetto, legato a questo studio di San Gallo, calcola questo costo superiore considerando l'abbandono di qualsiasi tipo di pesticida, anche i pesticidi naturali utilizzati oggi anche in agricoltura convenzionale, ma soprattutto nel bio, pesticidi naturali che vengono comunque riprodotti in laboratorio, quindi sostanze che esistono in natura, che vengono sintetizzate in laboratorio e utilizzate in agricoltura. Ebbene, questi prodotti, le due iniziative permettono ancora di utilizzarli. Lo studio che prevede questi costi così maggiorati essenzialmente considera che non si potranno più utilizzare. Quindi questo studio ha tutta una serie di errori ed arriva una controperizia, dice arriva a sovrastimare di 300% quello che sarà il sovracosto. Quindi si può concludere ragionevolmente, anche perché il costo che noi paghiamo in un negozio dei generi alimentari per 2/3 è il margine conseguito da chi trasforma e trasporta e distribuisce il cibo. Quindi se alla produzione c'è un costo leggermente maggiore rispetto ad oggi, beh, questo costo maggiore può essere riassorbito da un lato nell'economia di scala, perché avremmo una produzione più importante di generi fatti senza pesticidi, e dall'altra si può benissimo pretendere dai distributori di diminuire un pochettino i propri margini, che ricordo attualmente i margini nel bio sono maggiori, ma significativamente maggiori rispetto ai margini nel convenzionale, quindi lì c'è senz'altro spazio di negoziazione. Forse vado un po' lungo, mi dispiace, ma poi c'è l'altra questione, che è quella della produttività, quindi di quanto cibo si può produrre all'ettaro. C'era chi diceva bisognerà fare i campi coltivati nel parco nazionale e cose di questo genere, torniamo al piano Valen a coltivare patate sulla Bundesterrasse. Bene, si può tranquillizzare ragionevolmente anche questa preoccupazione, anche perché ormai in Svizzera abbiamo un'eccellenza di sapere, di know-how che deriva dalle università, che deriva dagli istituti di ricerca agronomica, dove abbiamo visto già una 20 d'anni fa sono uscite le prime pubblicazioni che confrontavano i rendimenti agricoli nel bio rispetto al convenzionale, ricordando che le iniziative non chiedono il bio ma chiedono qualcosa di più blando. Ebbene, questa comparazione tra bio e convenzionale dimostrava che la diminuzione del reddito agricolo era più o meno, del rendimento agricolo era più o meno del 20%, quindi un quinto in meno grosso modo, ma con delle eccezioni significative, ad esempio nei cereali, nel frumento, che è la pianta coltivata più importante al mondo, quella che più fornisce calorie in assoluto al genere umano. Bene, il frumento già oggi lo si può coltivare senza pesticidi, idem il mais, con dei rendimenti che sono esattamente identici a quello che è l'agricoltura convenzionale. Poi l'agricoltura ha anche la potenzialità di innovarsi in maniera importante e fondamentale. Siamo all'alba di un grosso processo di innovazione, ad esempio tutto quello che è la robotica nell'agricoltura, con l'utilizzo di telecamere, telerilevamento, intelligenza artificiale per prevenire appunto i problemi che finora si risolvono con la facilità della chimica. Si può tranquillamente immaginarsi, e i sistemi ci sono già adesso, ci vuole più sapere, ci vuole anche più educazione, ci vuole maggior specializzazione, di arrivare verso un'agricoltura che invece di lavorare contro natura come si fa adesso, con l'utilizzo massiccio di pesticidi e diserbanti, diciamo, a un'agricoltura che lavora con la natura, che rende la natura propria complice, dove il biocontrollo, per esempio, da parte degli ausiliari, degli organismi utili nell'agroecosistema, nel sistema agricolo, vengono tenuti in considerazione, non vengono fatti fuori con i pesticidi come si fa oggi. I modelli ci sono, è un'agricoltura un po' più complessa, senza dubbio, un po' più intensa dal punto di vista delle conoscenze, del lavoro, ma senz'altro si potrebbe andare già oggi, e poi con i tempi che le iniziative prevedono per l'attuazione, no, 8 anni, 10 anni, si potrebbe veramente andare verso un'agricoltura che è sana per chi consuma i generi alimentari, ma anche per chi li produce, e che non abbia questo effetto così negativo sulla biodiversità.
Quindi praticamente come una sorta di ripartenza, no? Cioè come se ci fosse una sorta di ripartenza e di lasciare un po' da parte il classico, da quello che capisco dalle tue parole.
Sì, in un certo senso sì, una ripartenza da un certo punto di vista, perché sai, il sistema agricolo è altamente regolato e quindi ci vuole veramente un cambio di paradigma, dirsi no, possiamo fare senza pesticidi. Gli esempi ci sono, 7.000 aziende bio in Svizzera, esistono viticoltori che da 30 anni fanno il Merlot, che è un vino estremamente sensibile alle malattie fungine, che lo fanno senza utilizzo di pesticidi, che vendemmiano tutti gli anni, che fanno prodotti di alta qualità, che vincono le medaglie d'oro, semplicemente sono delle pratiche agricole un pochettino più complesse e quindi si tratterebbe di rendere questo, diciamo, di renderlo mainstream, più universale.
Caro Nicola, io ti ringrazio davvero di cuore per la tua disponibilità, per essere stato dei nostri e per aver esposto quelle che sono appunto le idee che sono alla base delle vostre iniziative. Io non posso fare altro che augurarti una buona continuazione di campagna e una splendida serata.
Grazie a te Chiara per l'occasione, grazie ai tuoi ascoltatori e buona serata anche a te.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Sudschweiz, sempre in compagnia di Chiara Beltraminelli per parlare di queste tematiche di voto un po' nel dettaglio. Quindi abbiamo ascoltato la parte per quanto riguarda il sì, invece ora ci spostiamo nella controparte, quindi per il no, per i due no abbiamo a disposizione Sam Genini, a cui do la buonasera, gran consigliere, segretario agricolo cantonale e direttore dell'Unione Contadini Ticinesi.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito, che mi fa molto piacere.
Diciamo così, per rompere un po' il ghiaccio all'inizio, come sei messo con la radio? Ti piace? È un mondo che conosci già?
Ma conosco alcune volte, sono stato invitato in alcune trasmissioni a parlare di politica, ma anche di tutti i progetti che facciamo come Unione Contadini Ticinesi, che sono molto propositivi, penso alla scuola in fattoria, agli agriturismi, ecco, quindi che sicuramente ho già avuto un paio di esperienze ed è sicuramente bello ritornare e parlare del nostro settore, a cui tengo veramente tanto. Oltre che lavorarci, sono anche un'azienda agricola e quindi sono molto coinvolto anche personalmente su questa tematica.
E proprio appunto, come già esposto più volte all'interno della nostra puntata, che esula un po' dai temi leggeri che siamo soliti ad utilizzare in quest'ultima ora della domenica sera, arriviamo al dunque. E come ti dicevo già fuori onda, non ho delle domande proprio specifiche particolari, ma ci tengo che questa possa essere una sorta di spazio nel quale tu praticamente, scusa, ti do del tu, che ci siamo già detti fuori onda che poteva funzionare, possa esporre perché in questo caso va votato no.
Sì, allora penso, parto abbastanza da lontano, penso che il punto principale è che le più di 53.000 famiglie contadine del nostro paese stanno già facendo moltissimo, veramente moltissimo e senza sosta per assicurare il benessere animale, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente, la protezione delle risorse, incluse anche l'acqua potabile. In Svizzera siamo all'avanguardia e negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto del 37% l'impiego di pesticidi sintetici, del 67% gli antibiotici per l'allevamento e, contrariamente a quanto viene detto nell'iniziativa, non usiamo più in modo profilattico, sistemico, da decenni. È vietato in Svizzera. Poi ci sono altre cose che facciamo a favore dell'ambiente e della biodiversità. Per esempio, il 19% della superficie agricola, che abbiamo qua in Svizzera, è improduttiva e promuove solamente la biodiversità. Quindi qua non viene prodotto niente, è a favore della biodiversità, mentre il minimo legale è del 7%. Poi ci sono già in atto diverse misure, ce ne sono 51 concrete per ridurre al minimo i rischi dei prodotti fitosanitari. E grazie a una nuova legge che è appena stata votata dal Parlamento, che è una delle più restrittive al mondo, questi rischi dovranno diminuire del 50% entro il 2027. Ecco, questi sono dei fatti concreti dove si dimostra che si sta facendo tanto. Il problema è che questi sforzi non bastano mai, e questo anche da agricoltore è difficile da accettare, da capire. Questo non riconoscimento dell'impegno che facciamo fa veramente molto male. Penso che in nessun altro settore c'è qualcuno che dice così tanto come nell'agricoltura, come, dove, cosa bisogna fare. Persone che spesso anche una zappa, per un termine, non hanno mai presa in mano. perché sinceramente anche per i prodotti fitosanitari, se ci fossero delle alternative valide, e qui noi siamo dipendenti dalla scienza, da diverse, per esempio Agroscope, che abbiamo cercato di salvare perché si volevano fare dei tagli, siamo dipendenti appunto dalla scienza, dalla ricerca, e saremmo i primi a non usare prodotti fitosanitari che sono carissimi, costano lavoro oltre che soldi. Se ci fossero delle alternative, ben venga, sono il primo che non userei mai più niente, però al momento non è così, però ci si impegna e nei prossimi anni si va già nella direzione giusta, questo che è importante. Poi per parlare direttamente delle due iniziative, quella sull'acqua pulita e cibo sano non ha niente a che vedere con l'acqua potabile ed è un vero e proprio attacco solo, è un attacco frontale al settore dell'allevamento. È come dire che finora l'agricoltura ha solo prodotto acque sporche e cibo malsano, però non è così. Quindi, a dispetto di quanto affermato dai promotori di questa iniziativa, le acque potabili in Svizzera sono tra le migliori al mondo e non sono a rischio di peggioramento anche nei prossimi anni, anzi, si può solo migliorare. E qua ci sono diverse misure per diminuire i prodotti fitosanitari, ma non solo, ci sono anche altri inquinanti industriali dove si fa veramente degli sforzi per diminuirli. Il grosso problema di questa iniziativa è che c'è questa clausola che non permette di acquistare foraggio nemmeno dal vicino e quindi nega dei pagamenti diretti alle aziende che hanno allevamento e che non sono in grado, perché hanno troppo poco spazio, perché in Svizzera anche è limitato lo spazio per l'agricoltura e quindi non possono produrre il proprio foraggio necessario, e quindi a queste aziende ci sarebbe un colpo veramente letale, soprattutto delle aziende che hanno animali che non sono strettamente erbivori, per esempio suini o anche pollame. Per esempio la produzione di uova svizzera è uno dei fiori all'occhiello, specialmente negli ultimi anni, è aumentata moltissimo, e qua le aziende farebbero veramente, veramente fatica. Quindi ci sarebbero delle conseguenze veramente nefaste, diminuzione della produzione indigena locale, come detto, un aumento dei prezzi, un aumento delle importazioni e anche di questo famoso turismo degli acquisti. Per quanto riguarda quella invece senza pesticidi, la produzione indigena dovrebbe praticamente convertirsi interamente alla modalità bio, e anche tanti agricoltori che fanno adesso il bio non potrebbero poi più usare tutti i prodotti che usano, questo riducendo poi il rendimento, la raccolta, mettendo a rischio l'autoprovvigionamento e raddoppiando i prezzi al consumo. Questo sicuramente sono punti importanti, e questo non solo per i fan del bio, ma per tutti i consumatori, tutti. Non senza contare che per esempio anche i biocidi per altri settori che sono usati per le disinfezioni di macchinari, eccetera, non sarebbero più permessi. E poi questa clausola di assenza di pesticidi nella produzione e lavorazione varrebbe anche per gli alimenti importati. Però qua è una cosa inattuabile. Mi domando chi è che va a fare e garantire dei controlli all'estero. E poi anche questa regola, come hanno dimostrato diverse personalità o anche persone che ne sanno qualcosa in materia, è in contrasto con gli accordi di scambio commerciale internazionale, quindi non verrebbe mai o non sarebbe applicata. E quindi anche qua è facile intuire cosa succederà: ci sarà un turismo degli acquisti oltre frontiera, per esempio per un cantone come il nostro in Ticino è molto importante, ci sarà una diminuzione anche qua della produzione, perdita di posti di lavoro e aumento dei prezzi. Questo, come hanno dimostrato proprio recentemente tre studi indipendenti, dimostra che a livello globale non ci sarà alcun vantaggio per l'ambiente o l'acqua. Anzi, spostiamo ancora di più la nostra impronta e qua in Svizzera rimane veramente le briciole. Ed è per questo che usiamo anche questo famoso slogan con qualcuno con una sega che sta tagliando un po' il ramo su cui è seduto, ed è questo un po' il senso. Quindi noi non vogliamo che la nostra filiera agroalimentare venga messa in ginocchio completamente, che ci sia un autoprovvigionamento minacciato e anche che lo Stato metta il naso nel piatto di quello che mangiamo, dei cittadini. E quindi per noi è importante respingere entrambe queste iniziative che sono troppo, troppo, troppo estreme e non tengono conto di quello che si sta già facendo. Perché anche uno dei grandi problemi nella campagna è che ci sono state un po' di informazioni non tanto corrette. Per esempio c'è questo bambino dei pesticidi che è stato distribuito anche per posta, e le informazioni su questo adesivo si riferiscono a un esame che è stato effettuato una sola volta delle urine di bambini e commissionato da un giornale della Svizzera occidentale. E non hanno mai fatto ulteriori e veramente delle approfondite indagini al riguardo di questa tematica, non ne sono state fatte delle cose scientifiche, e quindi in parole povere si può dire che il bambino dei pesticidi, quello che si vede anche quell'etichetta, riflette molto di più la nostra dieta alimentare globale, piuttosto che la nostra agricoltura svizzera. Faccio un esempio: residui di glifosato che sono presenti sono importati al 100%, questo c'è uno studio che lo dimostra. Alcune sostanze che sono contenute, sono vietate da quasi 15 anni in Svizzera, si trovano per esempio in spray contro le zanzare che usano tutti, quindi veramente non è stata proprio una bella cosa ricevere questo. Anche i nostri bambini non sono in pericolo a causa dell'agricoltura, le famiglie contadine hanno anche loro dei figli, tanti ne hanno anche tanti, non li metterebbero mai in pericolo, ecco, quindi bisogna anche qua, per le sostanze con cui entriamo in contatto, bisogna fare definire dei valori soglia, riaggiornarle anche in base alle nuovi sviluppi e alle nuove evidenze scientifiche, però anche qua la storia insegna che i divieti spesso portano conseguenze più gravi di quanto invece si vuole evitare, quindi è stata veramente un'informazione brutta da leggere, anche come agricoltore, arriva a casa questo bambino, sembra che sei te che devo uccidere tutti, questo è brutto, questo ci tenevo a dirlo, mi sento coinvolto, come detto anch'io ho bambini e non è quello che si vuole, anzi ci mancherebbe, ci sono anche degli accordi internazionali che non permetterebbero mai questa cosa, che venga solo importato del bio. Per alcuni settori poi, come per esempio mi viene in mente il caffè, il cacao, ci sarebbero dei problemi impressionanti, bisognerebbe importare in Svizzera, adesso non ho in mente delle cifre, però dal 25 al 50% dell'intera produzione di cacao e di caffè mondiale, per poter soddisfare appunto i nostri trasformatori. È chiaro che questo non sarà possibile, e quindi la trasformazione di questi importantissimi prodotti che viene fatta in Svizzera chiuderebbe, si sposterebbero altrove. Questa è una delle grosse conseguenze che anche Parmelin ha portato diverse volte nelle conferenze stampa che ha fatto, per appunto sostenere che la versione del no. Forse sì, è importante anche dire appunto che la politica, sia il Parlamento, si è schierato a favore di due volte no, anche il Consiglio federale, e ritengo che sicuramente questa è una voce importante di persone che si sono anche, che poi hanno proposto questa iniziativa parlamentare, questa nuova legge che entrerà in vigore a presto, che è comunque veramente già molto restrittiva e va proprio nella direzione auspicata. Penso che tutti si auspicano di migliorare, questo non è il punto, anche gli agricoltori stessi, però ecco, questi divieti così repentini, ecco, che non vanno bene e sono inattuabili.
In poche parole, potrebbero non permettere di migliorarsi, perché chiuderebbero qui la questione.
Esattamente, tante persone, anzi, ci saranno delle aziende agricole che, soprattutto quelle che hanno frutta, verdura, vino, pollame e suini, come detto prima, rinuncerebbero per esempio ai pagamenti diretti e con di conseguenza anche alle prestazioni o le prove che le esigenze ecologiche sono rispettate, che è una delle condizioni per i pagamenti diretti, e quindi uscirebbero da questi programmi e non sono più obbligate a mettere a disposizione delle superfici per la promozione per esempio della biodiversità. E quindi c'è proprio uno studio di AgroScope recente che mostra che un'accettazione per esempio dell'iniziativa sull'acqua potabile, le superfici appunto per la promozione della biodiversità diminuirebbero dal 5 al 15%, quindi ecco, se hanno degli effetti ancora molto peggiori di quello che si vuole raggiungere, e quindi questa iniziativa sarebbe anche dopo un male per le api e anche per tutti gli insetti. E quindi va proprio contro quello che ci si prefigge o che gli iniziativisti si prefiggono, e questo sarebbe un peccato, anzi, come detto, stiamo facendo già molto, bisogna continuare così, ma questi divieti, anzi, sarebbero controproducenti.
Caro Sam, io ti ringrazio davvero di cuore per la tua disponibilità e per averci esposto quelle che sono le tematiche e i punti forti nella, diciamo così, tranche dedicata al no. Io ti auguro un buon proseguimento di campagna per quanto riguarda appunto le votazioni che si terranno, ricordiamo, il 13 giugno, e di nuovo grazie per la tua disponibilità e ti auguro una splendida domenica sera.
Grazie mille a voi per l'ascolto, mi ha fatto piacere spiegarvi un po' i motivi per cui siamo così negativi su queste due iniziative.